Siamo qui con Piero Brega, ciao, ben trovato.
Ciao, salve a tutti.
Ciao. E allora, insomma, Piero Brega, tra i fondatori del Canzoniere del Lazio e del Circolo Gianni Bosio, dopo diverse esperienze jazz progressive, fa anche da voce solista all'opera teatrale di Giovanna Marini, Il regalo dell'imperatore. Poi per 25 anni fa l'architetto e nel 2004 torna con l'esordio solista come Livi Andanti e vince il premio Ciampi. Poi nel 2009 torna con Fuori dal Paradiso e quest'anno rieccolo qua con Mannaggia a me, pubblicato da Squilibri e che già ha candidato ufficialmente il disco alle Targhe Tenco 2021 come miglior album dell'anno. E allora, insomma, cominciamo proprio da qui, dalla fine. Insomma, Giovanna Marini è una tua estimatrice, giustamente, insomma, per persone belle che si incontrano. Com'è avvenuta, se vuoi raccontare, innanzitutto, insomma, la candidatura alle Targhe Tenco?
Diciamo che Giovanna mi ha sempre tenuto in palma di mano, come dire. E allora, dato che in questo tempo di Covid ho investito, diciamo, del tempo per fare questo disco, e questo disco è stato lungamente meditato e quindi, insomma, ci tenevo che avesse una visibilità, ecco. E allora ho parlato con Giovanna, gli ho detto: Giovanna, tu sei il mio palo nella laguna, gli ho detto, perché tutti gli amici che mi seguivano nella musica, tanti fanno tante altre cose, si sono un po' dispersi, ma tu sai, nella mia storia dammi una mano, ecco. E così Giovanna si è prestata, diciamo, a sponsorizzarmi, perché pensa che le canzoni che scrivo possano avere un loro perché, ecco.
Sì.
E quindi io la ringrazio pubblicamente.
Certo. Bene, come mai sono passati 12 anni dall'ultimo album? E cosa finalmente ti ha fatto decidere a riprendere da dove avevi lasciato?
Diciamo che io non ho mai smesso di produrre, di fare cose, di fare progetti. Poi a un certo punto, dopo essere andato un paio d'anni in giro a cantare le canzoni di Bob Dylan, che mi pregio di rivestire, di tradurre a volte in italiano, avevo messo su un bel duo con un bravo chitarrista. E quando poi ho pensato che potevo finalmente arrivare, perché per fare un disco, sai, non ci vuole soltanto il fatto dell'ispirazione, non ci vuole soltanto il fatto di aver raggiunto, diciamo, completato un gruppo di canzoni che si occupano, diciamo, di un certo argomento, e poi ci vuole l'occasione che ti permette di investire un po' di denaro e
Sì.
metterlo giù in una sala di registrazione con dei musicisti, ecco, che mi sono stati poi di grande aiuto. Ho fatto un disco con l'aiuto di Oretta, che tra poco sarà mia moglie,
Ah,
con
saluto.
cui abbiamo un rapporto musicale ormai forse dai primi anni 70, dall'inizio verso il 78, così 77, 78 ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a lavorare insieme, e quindi, diciamo, poi sì, passano gli anni tra un progetto e l'altro, perché io non ho nessun bisogno di fare un disco all'anno, faccio un po' un disco quando mi sento pronto di dire qualcosa, per dire qualcosa,
Certo.
ecco.
Ecco, e da dove inizia Mannaggia a me? Qual è stata la prima canzone completata?
Beh, è stato proprio Mannaggia a me quello che dà il titolo a tutto il disco, perché una volta io e Oretta ci siamo trovati nella stazione Termini presto la mattina e abbiamo sentito un grosso urlo, così come dice la canzone, tutto vero. Siamo andati sotto nella metro a Termini e c'erano tre barboni che litigavano tra di loro. E questa scena di emarginazione, di furia e di maledizione ha formato anche il titolo di quella canzone, mannaggia a me, perché loro maledivano, ma io mi sentivo maledetto insieme a tutto il resto del mondo, perché siamo tutti un po' responsabili della sorte di ognuno, quindi certo, è così certo. Che ho inventato questo titolo.
Ecco, il disco poi inizia con il sorriso di un pensatore che racconta di questo artista di strada che sorride alla vita senza curarsi del resto. Sembra di sentire i passi, il percorso di quest'uomo che è libero e felice. Com'è venuta fuori questa canzone?
Beh, questo l'ho incontrato per la strada, è un altro... Io lavoravo a Roma nel quartiere di San Lorenzo, avevo il mio piccolo studio di architetto, poi dopo prendevo il treno per venire in Umbria, dove abito attualmente, già da 15 anni insomma, e quindi passo davanti alla Caritas, dove c'è sempre una fila per la cena oppure così, tra questi c'era un signore veramente male in arnese ma con gli occhi felicissimi, un sorriso intelligente e arguto, e ho pensato alla sua storia, ho pensato che poteva farci la guida, come una specie di Virgilio fa con Dante, insomma, no? Una guida attraverso tutte queste stazioni della città, che è un po' una periferia del mondo, insomma, una periferia di Roma, che però è una periferia della mente, una periferia dell'anima, perché questi barboni che costellano, diciamo, il mio disco sono così un emblema da una parte della perdizione, da una parte rappresentano bene queste periferie abbandonate, di cui così mi sento un po' di fare la cronaca.
Ecco, bene. Sì, poi infatti si continua, cioè triangoli quadrati, lo scontro tra due mentalità opposte, artisti.
Sì, c'è un artista o due artisti che cercano vanamente di dare credito, diciamo, al loro lavoro davanti a un discografico che è un po' un granello nella macchina, capito? Che quindi non capisce, non sa, non gli importa, no? Ci hanno altre mire che non la musica di base, quindi questo fa una specie di giochetto dada, comincia a dire parole a carraccio, fa delle provocazioni, dice siamo drogati, siamo i pazzi che voi volete, ma buttateci un palcoscenico, ma tutto questo non ha nessun esito. È un po' le delusioni che ho avuto una volta venendo a Milano, portando le mie canzoni alla Cramps tanti anni fa e nessuno le ha ascoltate, quindi mi sono sentito un po' abbandonato, diciamo, un artista dimenticato, eppure avevo anche ancora delle grandi credenziali, sembrava a me, a quel periodo.
Comunque in questa canzone metti in evidenza quanto la musica ti rende felice, perché disegni il profilo degli artisti come sì, un po' schizzati ma sereni, anche se devono passare mesi per cantare un minuto.
Ma per me hai ragione, per me la musica è la cosa più bella del mondo. Io ho fatto l'architetto per 35 anni, sono andato in pensione il primo gennaio di quest'anno. Però in architettura ho sempre fatto, come dire, l'aiuto regista, ho fatto grandissime cose, sono molto grato a chi mi ha, come dire, accolto in un grande studio, ho fatto delle esperienze meravigliose, però in prima persona, se devo essere io il regista o devo essere io il padrone del progetto, e beh, per me la musica è più importante.
Certo.
E quindi sì, è un po' la mia malattia, il mio sogno,
la tua salvezza,
è anche la mia salvezza, quindi lo faccio con allegria, perché penso che posso anche raccontare delle storie che possono servire, posso testimoniare il mio tempo e raccontare anche delle facezie, anche delle cose che portano un po' di sollievo, certo, energia, certo. Ecco, queste cose così.
Ecco, poi c'è gelosia, insomma il ricordo sembra di un'estate perfetta che torna in una foto e salva un rapporto intenso ma logorato appunto dalla gelosia. Chitarra e voce con Piero Ciampi nell'aria, com'è venuta fuori?
È venuta fuori proprio Proprio così, proprio attraverso una fotografia, così come dice la canzone, una gelosia retroattiva, stupida, che a un certo punto io vedo questa foto di un momento un po' difficile che avevo con Oretta, lei parte in vacanza con qualcuno che io neanche conosco, io sono preso da altre cose, ci siamo allontanati e io soffro come un pazzo, poi passano 20 anni e mi ritrovo sul tavolo in una scatola di fotografie questa foto nuda di Oretta, la quale sta in vacanza con qualcuno, e io dico vabbè, sarò lungimirante, è passato tanto tempo, basta, perdoniamo, è inutile stare lì a cincischiare queste cose. Poi la mattina mi sveglio incazzatissimo perché sono geloso di qualcosa che è successo 20 anni prima, no? Però questa storia mi tira fuori del perché ho inseguito per tutta la vita un amore che poi alla fine ho ritrovato, e quindi sono fortunato e penso di essere veramente arrivato al punto bello in cui finalmente uno coglie i frutti delle cose. Infatti alla fine di questo mese ci sposiamo.
Tanti auguri ancora. Allora, poi c'è Sono un vecchio marinaio senza mare, che inizia strumentale con la melodia del fagotto, credo, che accarezza l'aria per raccontare di chi riempie la testa di sogni, ma non si sente poi all'altezza del mondo, ma poi insomma guarda le nuvole e si sente importante. Come è venuta fuori?
Hai fatto un'analisi perfetta. Dunque, questa è una canzone, l'unica di tutto il CD che abbiamo composto in due. Noi siamo Adriano Martire e l'altro di me, diciamo, abbiamo sì. Girato tanto come un duo, lui al piano, io alla chitarra, facendo delle canzoni, e questa è una delle canzoni che abbiamo fatto insieme, e volevamo un po' rappresentare il concetto della nostalgia. E allora immaginare un marinaio a cui manca il mare, ecco, è proprio qualcuno che sta sulla terraferma ma si aspetta da ogni tanto che ci sia un beccheggio, un rollio, che la cosa si... E allora ricercando anche come il nostro mestiere di musicisti, che già da quando avevo 20 anni insomma facevo, cercare la risposta, un accordo, un giro armonico, qualcosa che ci dia armonia. Allora va bene anche guardare le nuvole, va bene anche sentirsi un po' soli contando i passi per la via, fischiando quel motivo che poi dovrei riportare a casa, armonizzare, eccetera, eccetera. Una ricerca che però ti allontana un po', ti fa vedere la città come un luogo deserto. Ecco, quello era un po' l'idea del marinaio senza mare, che poi va a finire in quello che nuota nell'acqua di notte. E questo anche è una, non so se l'hai sentita, quell'altra canzone che dice in mezzo al mare, al mare, ho ormai raggiunto un'età abbastanza avanzata e vedo una vita di mediocrità, e la scia che lascio nell'acqua nuotando di notte in quest'acqua scura dove ho nascosto la verità, perché ognuno ha una verità nascosta dentro di sé che non dirà mai, no? E questo mare alla fine vuole prendermi, ma per fortuna un colpo di tosse mi salva la vita, e penso a te che stai lontana in casa tua, e ti voglio dire che quando verrà l'alba tutto sparirà, il mare non sarà più questa cosa così terribile, ma ci aiuterà ad essere noi stessi, ecco.
Sì, è bellissimo. E poi dici anche se nessuno saprà di me che sono stato qua, insomma, qui
la mia scia si andrà perduta, nessuno saprà, ma chi se ne importa poi alla fine, no? L'importante è che noi riusciamo a trasformare la nostra vita in una quotidiana piccola felicità, abbastanza inutile, ma che comunque a noi invece è utile.
È utile, sì, perché è importantissima. Benissimo. Poi c'è San Basilio, che è lo sfogo disperato di una donna che racconta poi la sua storia, i suoi peccati a San Basilio prima che diventasse santo. Poi l'uomo muore e lei perde la sua ancora per avere il perdono, anche perché poi uno dei peccati il santo l'aveva delegato a un altro, un altro santo.
Sì, l'eremita Efrem, che sapeva più di lui dell'animo umano, ma Efrem si rifiuta. Questa è una storia, insomma, che non l'ho certo inventata io, si sta nella leggenda dorata di Jacopo da Varagine, intorno al 1200 è stata scritta, e parla proprio di questa donna peccatrice che poi alla fine la sua redenzione, il suo perdono lo trova con un miracolo che comunque San Basilio, pur da morto, riesce a cancellare tutti i peccati che lei aveva scritto in una pergamena, in una lista. E infatti nella cattedrale di San Basilio a Mosca c'è proprio una vetrata in cui si vede una donna inginocchiata che porge una pergamena a San Basilio, nella chiesa di San Basilio per l'appunto, e Basilio la richiama dal suo esilio di peccatrice in seno alla famiglia cristiana, insomma.
Ok, poi sì, dal Lago della Giovinezza, questa canzone quasi urlata contro la luna in coro nel ritornello, in duetto con Oretta, contro la luna che è diventata bugiarda adesso, insomma, che siamo vecchi, perché ci illude splendendo lassù, che siamo ancora giovani e possiamo permetterci di sognare.
Guarda che bella interpretazione, no, io l'avevo vista così, era una specie di risposta a quella roba di Leopardi, del pastore errante nell'Asia che parla con la luna. C'è un pastore che parla con la luna, è un pastore di qua, di Viterbo, parla un dialetto così, e ha un rapporto con la divinità molto pagano, cioè se la luna lo aiuta a non perdere l'amore, allora la luna è la piccola falce blu che gli dà la grazia, ma se la luna si allontana, diventa una luna nuova, invisibile, allora lui teme per il suo amore, inveisce, gli dice bugiarda, biancastra, sei un imbroglio, non sei nessuno. È il rapporto che noi spesso abbiamo con la divinità.
Sì, esatto.
Siamo ancora un po' pagani, per fortuna, dai.
Ok, allora, dove e come è stato registrato il disco?
Da un vecchio amico che è Pasquale Minieri, che faceva parte del Canzoniere del Lazio, poi dell'esperimento di Carnascialia, e ora è passato al di là del... non è più in sala di registrazione, ma sta dietro al banco mixer. E allora, diciamo, con un vecchio amico è più facile giocare bene, insomma, ecco. Quindi abbiamo fatto un gruppo in maniera da poter poi eseguire dal vivo esattamente quello che c'è nel disco. Quindi,
ecco, chi sono? Chi ha suonato il disco?
Di gioia.
Sì, chi ha suonato il disco assieme a te?
Dunque, Oretta, ovviamente, che suona il corno inglese e l'oboe, canta anche, quindi la mia compagna per prima. Poi dopo siamo andati, come i Blues Brothers, siamo andati un po' in giro a cercare gli altri musicisti.
Sì. Sì.
L'altro è chitarrista con cui suonavo Dylan, che ha portato poi il suo bassista, e quindi la base ritmica. Piero Fortezza alla batteria, lo conosco credo da 40 anni. E quindi siamo andati a recuperare lui, e poi l'altro è il fisarmonicista che era già con Pasquale Minieri nel 70, con cui avevamo fatto tante cose, io militavo nel Canzoniere del Lazio, e lui invece nel Canzoniere Internazionale di Leon Carlo Settimelli, un altro gruppo storico antico. Sì. Abbiamo tutti e due, io e il fisarmonicista siamo i più anziani, abbiamo circa io 73 e lui 74 anni. E, abbiamo fatto insieme, diciamo, la storia del folk italiano antico, quindi
sì.
L'ho chiamato perché lui è un grande tecnico della fisarmonica, è un grande arrangiatore, ha arrangiato proprio quella canzone del mare, dell'uomo in mezzo al mare, e, insomma, è una presenza importante per me.
Perfetto, sì. E invece
è un bellissimo gruppo.
Sì,
scusami.
Chi ha curato la copertina, la grafica, i disegni?
Quella è stata una mia avventura, perché i disegni, diciamo, sono tratti dalla collezione di disegni che io ho ereditato da mio fratello Marco, che purtroppo non c'è più, ma era un grande artista, coreografo, ballerino, scenografo. e quindi disegnava anche cose che poi mi sono state molto utili, come quella specie di lucertola che prende il sole all'inizio sulla copertina del CD. Però poi certo, Chiara Fenicia è un'amica grafica che poi ha reso, diciamo, questi disegni nella maniera migliore nella copertina del CD. Sì, sì. Devo dire che Squilibri, la casa editrice, mi ha trattato molto bene e sono un po' il cocco di casa, no? Come fosse sì. Il nonno, capito?
Ecco, come è venuta la collaborazione con loro? Con Squilibri?
Beh, guarda, devi sapere che io collaboro con il circolo Gianni Bosio, che è un circolo che ho contribuito a fondare nell'80, e dove dentro c'è Alessandro Portelli, che è uno storico e che si è occupato per anni e anni della canzone popolare registrata sul campo. Ecco, io andavo a cantare delle cose alla Casa della Memoria proprio per uno speech di Alessandro Portelli, questo professore, e Mimmo, cioè l'editore di Squilibri, capitava di là, e quando io sono uscito con la chitarra in spalla per tornarmene a casa, mi è corso dietro e ho detto: senti Piero, dobbiamo fare assolutamente qualcosa, però mi serve un disco di canzoni nuove. E io, che già ne avevo un po', mi sono messo a lavorare per completare questa cosa. Ci è voluto un po' di tempo, perché io non è che sforno, purtroppo non sono come Bob Dylan che faccio 500 canzoni nella mia carriera, io se arrivo a 50 mi accontento.
Okay. Beh, dal vivo suonerete in sestetto o avrete delle varianti?
No, dal vivo, se è possibile, suoneremo sempre in sestetto. Già abbiamo un paio di date, diciamo, a Roma,
sì,
e adesso speriamo che, riaprendo le cose, insomma, si possa suonare di più, perché il nostro obiettivo non era quello di fare soltanto un CD, ma di portarlo ben bene in giro, certo. Perché noi facciamo una specie di teatro canzone, io racconto le cose, insomma, suono le canzoni, spiego perché, per come stiamo facendo noi ora.
Certo. Ma queste due date sono già state fissate o ancora sono da...
No, sono già state fissate. Una è il 28 di giugno, dove andremo a suonare al Parco Milvio, che è una specie di ex, è un parco recuperato dallo sgombro di uno sfascia carrozze, no? E credo che ci saranno almeno 200 posti, che per adesso va bene. E poi andremo a suonare invece in piazza con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, che è una grossa istituzione, una specie di secondo conservatorio, il Conservatorio del Jazz. E attraverso di loro abbiamo organizzato una serata per il 30 di luglio in un posto all'aperto a Roma, ma non so bene se a Testaccio o in quale altro quartiere, ma comunque suoneremo per la strada.
Ecco, perfetto. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Ah, basta telefonare a Squilibri, basta andare a squilibri.it e ci parli proprio con Mimmo Ferraro, e lui te lo manda, oppure lo prenoti da Feltrinelli, oppure magari da qualunque negozio di musica, di dischi, si può prenotare da lì.
Benissimo,
la distribuzione c'è di questo disco, sì.
Bene, allora, insomma, basterà cercare Piero Brega. Io ti ringrazio tanto, è stato un piacere.
Anche per me.
Ti auguro tanta buona musica ancora.
Sì, ma noi speriamo di venire a suonare a Milano prima o poi.
Certo,
sì.
Certo. Io in particolare sono a Bologna, poi la radio invece è a Padova.
scusami, no, pensavo che fosse la sede. Ok, va bene.
Ciao, allora.
Ciao e grazie tantissime. Grazie.
Grazie, alla prossima. Ciao.
Sì.
Se la solitudine di questo tempo arido ispirerà una melodia mentre vaghiamo alla deriva. Se un'inquietudine in questo tempo arido farà segnare il passo a martello incudine, noi disillusi al chiaro delle stelle, cercando nel mosaico sparso che la vita ci ha dato, e là inginocchiati nella polvere, scegliendo tra i colori la traccia di un sentiero per uscire fuori. Forse non troverò